Sì, questa sentenza sul i rilievi antropometrici, guardate cosa dice la Corte, siamo nel 1962. I rilievi descrittivi, fotografici e antropometrici possono richiedere talvolta complesse indagini che potrebbero incidere sulla libertà fisica e morale della persona. Si pensa ai casi non ciordellottici di fronte allo sviluppo della scienza e della tecnica, siamo nel 1962, di rilievi che richiedessero la prelievi di sangue, o complesse indagini di ordine psicologico o psichiatrico. Più frequentemente quei rilievi possono rendere necessari accertamenti che vengono a minimare la libertà morale della persona, come per esempio nel caso in cui debbono essere compiuti su parte del corpo non esposte normalmente alla vista altrui. Vedete, qui c'è un'individuazione della libertà personale che finisce quasi con essere mutuata dal domicilio. Anche il domicilio è la parte della sfera riservata della propria personalità, no? L'abitacolo di una macchina oscurato che impedisce l'accesso alla vista è il domicilio. Qui la Corte dice, indicano ispezioni a parti coperte, come dire, diviso di per sé una parte scoperta, di conseguenza un rilievo delle tratti fisionomici non sarebbe da dire, mentre se uno invece va a vedere parti coperte, anche lui, ma sarebbe da dire. E specialmente nel caso in cui ciò possa portare un mancato riguardo all'intimità o al pudore della persona, vedete qui si entriamo in categorie di carattere morale, non fisico, passiamo dall'habeas corpus come dato della fisicità e arriviamo a parlare di unità, intimità e pudore. In altri casi rilievi descrittivi, fotografici e antropometrici, e sempre rilievi dattiloscopici, almeno in una forma che è descritta, non importa la menomazione della libertà personale, anche se essi possono talvolta richiedere una momentanea immobilizzazione della persona per descriverne, fotografarne, misurarne gli aspetti nelle parti normalmente esposte all'altrui vista, o richiedere una momentanea costrizione tendente alla fissazione delle impronte digitali. La sostanziale differenza tra i due ordini di casi non consiste tanto nella momentaneità o nella levità dell'eventuale costrizione, quanto essenzialmente nel fatto che nel secondo ordine di rilievi riguarda l'aspetto esteriore, la cui sfera di libertà resta integra, l'aspetto esteriore della persona e la sua integra libertà resta integra, mentre nel primo rilievo importa una menomazione della libertà della persona pari a quella dell'arresto. Ma che degradante. E la casistica naturalmente è una casistica infinita, noi abbiamo un sacco di casi importanti anche, ma certe volte anche di quelli che però hanno fatto fissare, soprattutto in primi anni di giurisprudenza, da parte della Corte una serie di paletti, di misuratori, non sempre coerenti. Soprattutto poi sulla questione del bene protetto. Vi ricordo un'altra sentenza che vi avevo già accennato, molto discutibile. Il caso che dice adesso. Nel corso di un procedimento penale in cui si contestava l'imputato il rifiuto di sottoporsi all'accertamento volto a stabilire se egli si trovasse la guida in autovettura in stato di alterazione psicofisica per l'uso di sostanze stupefacenti, il pretore di Asti sollevava la questione nella parte in cui rimettono il codice da strada. Nella parte in cui rimettono alla discrezionale valutazione degli agenti di polizia stradale se sottoporre o meno il conducente all'accertamento in parola. E poi il pretore dice non sarebbe perciò legittimo imporre al conducente la scelta se sottoporsi a un trattamento sanitario oppure subire un processo penale, senza che la valutazione circa l'opportunità di disporre le analisi venga compiuta da un medico. la mancanza di garanzie del cittadino risulterebbe altresì lesiva l'articolo 24, perché nel caso di esame rifiuterebbe ogni garanzia giurisdizionale. Poi c'è anche l'ordinanza per quelle macellate, mi pare che non si riprende in considerazione. Allora, qual è il problema? Il problema è che l'articolo del codice della strada dice che la polizia, guardando negli occhi il guidatore di una vettura, dice: mi sa che sei fatto sul sedimento ubriaco e quindi ti accompagno in un centro, come si chiama, è un operatore sanitario che è un accertamento che si fa in una struttura quella. Che può essere semplicemente anche la Croce Rossa di vicino. E se l'individuo si rifiuta, scatta la denuncia penale, una funzione penale. Dice la Corte Costituzionale. Sono strutture pubbliche adeguatamente attrezzate in condizioni di sicurezza clinica e con l'esclusione di ogni metodica invasiva, indomina la valutazione clinico-funzionale del grado di dipendenza dell'intensità dell'abuso. Deve escludersi che questa facoltà della polizia sia lesiva dell'inviolabilità della persona, articolata dall'articolo 13. Il legislatore ha nel nuovo codice della strada opportunamente distinto lo stato di ebbrezza da alcol dalle premesse condizioni di alterazione ed in relazione a queste ultime ha inteso fissare il termine procedimentale di un articolato controllo che richiede conoscenze tecniche e specialistiche segnatamente per quanto riguarda la qualificazione delle sostanze. Alla gente rimette sinceramente una valutazione del momento iniziale, cioè la gente semplicemente guarda se secondo lui quello è fatto oppure no. Ma il resto non è una questione di polizia. Egli può soltanto apprezzare, e la lui conseguenza viene attribuita, la facoltà di accompagnare il conducente. Lui sceglie se fermarlo e accompagnarlo presso la struttura competente, che può essere appunto la cosa, l'ambulanza. In tal modo la libertà personale di quest'ultimo, del conducente, non è affatto violata, considerato che egli non subisce coercizione alcuna, potendosi rifiutare in caso di ritenuto abuso di potere da parte dell'agente. Nel senso che dice la Corte, qui non c'è coercizione, perché l'agente gli dice, secondo me tu sei fatto, ti accompagno, ma non ti costringe, ti accompagno a fare il suo preghiere, gli liquidi biologici. E il conducente può anche dire, non ci penso neanche, può rifiutare. Vero è che a tutela dell'effettività dell'attività di polizia, codesto rifiuto e poi costruito dal comma 5 come un autonomo titolo di reato, cioè rifiutarsi è reato. Che, voi capite, è un po' contrario a quello che ci hanno insegnato sul libro della giustizia. Anzi, Martin Lutero contestava Erasmo di Rotterdam il libero arbitrio proprio su questa base: l'uomo non è libero di scegliere il male, perché il male è peccato. Io metto in un paese cattolico non protestante, Martin Lutero è miriano, e di conseguenza è considerato il libero arbitrio dire no, ma sei finalmente sanzionato. Ma a parte il fatto che quest'ultima norma non è stata denunciata, cioè il giudice non l'ha ritenuto, il giudice deve riscontrare la ragionevolezza del motivo che indotto la gente a disporre l'accompagnamento. Ed è proprio la previsione legislativa di tale ragionevolezza a scongiurare i rischi di abuso paventati dal rimettente, consentendo che, a posteriori, si compia una verifica giudiziaria dei fatti e della attendibilità delle ragioni del convincimento della gente in relazione al bene protetto della sicurezza dell'assicurazione e alle correlate finalità di prevenzione. Questo è un ragionamento che io ho letto non so quante volte perché continuo a non capire nel senso. Perché si dice, non c'è coercizione perché il privato può rifiutare. Se si rifiuta è punito penalmente. Ma siccome la sanzione penale deve essere erogata da un giudice nel corso di un giudizio, nel corso di quel giudizio lui può dimostrare che si è rifiutato legittimamente. Quindi fa il suo riferimento che, al fatto che la gente non avrebbe avuto i motivi per sospingerlo. Che è anche singolare, ma per certo il motivo per cui è sollevata la questione, vedete come come è sollevata la questione, si determina anche gli spazi di fuga della corte. Se avessimo motivato un po' meglio, ringraziava magari un angolo. Ma la motivate dicendo, la gente abusa, cioè può abusare, c'è eccessiva discrezionalità al poliziotto a decidere se quello va accompagnato a fare il prelievo oppure no. E questo è il motivo che lui ha contestato. E la corte gli dice, ma l'uso del potere discrezionale della gente che deve valutare la sicurezza del traffico, eccetera, è poi valutato in sede penale nel caso in cui l'interessato rifiuti di farsi accompagnare, subisca un processo penale e in fase di processo penale dimostra il giudice che la gente non c'era nessuna ragione di accompagnarlo. E suppongo anche che deve essere altri motivi per rifiutare il male, per esempio perché avere un attimo oppure perché non si fida di una vena, cioè non ha un motivo sufficiente. Tra l'altro verso, la dettagliata normativa di cui si è detto non consente neppure di ipotizzare la violazione dei termini di legge, né il pretore rimettente prospetta come legge la riserva di giurisdizione, limitandosi ad asserire la necessità della presenza di un medico accanto agli agenti della polizia stradale. Vedete com'è? Mal formulata la questione, la Corte se ne giova. Dice, tu non hai lamentato la violazione della riserva di giurisdizione, ma semplicemente che non c'è un medico accanto al poliziotto che possa accertare se quello è in stato di fondamentale tale da giustificare l'accompagnamento. Non c'è parola sulla libertà personale. Il problema della libertà personale viene scansata. E viene scansata una sentenza che molto brutta, grazie al fatto che alla base c'è un'ordinanza molto brutta del giudice, che ha proprio sbagliato per fare. Io sono convinto che mi proposta in termini più esatti della questione la cosa cambierebbe giustamente, perché a me sembra francamente impossibile accettare l'idea che uno mi possa costringere a fare un prelievo del sangue senza un mandato di giudice. È stato contestato addirittura nelle perizie, sono contestato solo di leggere, l'obbligo di sottoporsi a un prelievo del sangue, per esempio per accettare il DNA, è stato contestato. Nel corso del giudizio ci si possa fare, una cosa detto, ma la prevalenza dell'interesse della giustizia. O c'è l'interesse stesso di una parte che vuole dimostrare la sua innocenza e così via. Però è un problema, perché non c'è dubbio che un prelievo del sangue non è un rilievo segnaletico in parti esteriori. Non c'è dubbio che sia comprensivo della parte personale, per cui questa sentenza scantona tutto il problema della garanzia della libertà personale. Non so a qualche domanda? Sono un po' rapido di bene, ragazzi. Non prendete niente da me. Allora, il primo messaggio è attenzione alla semplificazione. I beni protetti sono un problema di definizione molto elevato. La seconda cosa di cui volevo parlarvi è dell'arresto flagrante, e cioè della terza comma, no? In caso di penale in stare vigenza, indicati tassativamente dalla legge, la legge di codice di procedura penale, che dice gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque colto in flagranza di un delitto non colposo. Il concetto di non colposo consumato, tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione. Allora, solo i delitti non colposi, per dire un delitto colposo è uno che non è più ubriaco, né correndo a 5.000 all'ora, fa un incidente con la macchina e butta giù un motorino. Allora, e se quello muore, un omicidio colposo, un omicidio non colposo, nel senso che per colpa del guidatore che è stato provocato la morte del guidatore del motorino. È un omicidio colposo e non un omicidio doloso per conto criminale, questo è ben più grave ovviamente, no? Un colposo è una cosa che tutto sommato si può evitare anche il caso. Allora, i delitti devono essere delitti non colposi ma dolosi, che si chiama gli altri posti, e solo quelli che hanno una pena di pare, cioè una pena indicata dal codice penale, che ha non meno di 5 anni come pena minima e 20 anni come pena massima, per cui sono reati veramente importanti. Però, oltre a questi casi, procedono all'arresto di chiunque colto in flagranza di uno dei seguenti delitti non colposi, consumati o tentati: delitti contro la personalità dello Stato, delitto di devastazione e saccheggio, delitti contro l'incolumità pubblica previsti dalla fine del titolo sesto, delitto di riduzione in schiavitù, eccetera, pornografia, eccetera, delitto di furto con circostanza aggravante, delitto di rapina, delitto di illegale fabbricazione di armi da guerra, bla bla, delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicofobe, delitti commessi per finalità di terrorismo, organo promozione, organizzazione e associazioni segrete, mafia, cintura delinquere, e così via. Però vedete che le ipotesi di delitto sono tendenzialmente omicidio o reati molto gravi contro la persona, flagranti di reato, oppure una serie di reati a alto allarme, ad alta pericolosità sociale che sono specificamente individuati. Inoltre questo è l'arresto obbligatorio, nel senso che non c'è libertà di discrezionalità del poliziotto. In questo caso è tenuto a restare. Se trova uno che sta facendo lo spazio fuori, lo deve arrestare. Senza una decisione di legge. Oggi sono gli arresti facoltativi. Gli ufficiali e agenti di polizia hanno facoltà di arrestare chiunque colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena di reclusione superiore al massimo a 3 anni, quando, e qua c'è una serie di altri reati, di peculato, eccetera, quando se la misura è giustificata dalla gravità del fatto, ovvero dalla pericolosità del soggetto, desunta dalla sua personalità, o dalle circostanze del fatto. E poi c'è più forte problema della tentativa delle prove, pericolo di fuga, e così via. Allora, la legge, vedete, è una legge che soddisfa il suo assoluto perché è analitica nell'individuare le fattispecie per le quali l'arresto d'urgenza è obbligatorio o è facoltativo. Tanto che sia facoltativo vuol dire che comunque un margine della polizia c'è. Ma poi scatta un procedimento che è un procedimento di garanzia, nel senso che la polizia deve comunicarlo immediatamente al PM. Questo ne ho parlato. E il PM deve chiedere la condanna al giudice entro 48 ore. Per cui l'arresto entro 48 ore deve essere portato dal giudice, e il giudice nelle successive 48 ore deve indire la Camera di Consiglio e, ascoltando il DM del difensore, convalidare o meno il l'arresto. Come vedete, la garanzia è abbastanza sviluppata. Se non convalida, è annullato, invalidato, nel senso che... Perché vi dicevo il DM? Perché il codice fa riferimento sempre alla polizia giudiziaria. Che cos'è la polizia giudiziaria? Ce lo dice sempre il codice di procedura penale. Si parla sia di agenti che di ufficiali e si dice sono ufficiali di polizia giudiziaria, dirigenti, commissari, ispettori, sovrintendenti dell'ordinamento della pubblica sicurezza, carabinieri, guardie di finanza, agenti di custodia, corpo forestale dello Stato. Tutti questi soggetti, per cui i corpi di polizia cosiddetti, fanno parte della polizia giudiziaria e sono specificamente assegnate alla polizia giudiziaria. Che vuol dire che non è ogni poliziotto di per sé appartenente alla polizia giudiziaria. Poliziotto fa parte della pubblica sicurezza e carabiniere, perché carabiniere fa le finanze e così via. Alcuni di loro hanno funzioni di polizia giudiziaria, gli altri invece fanno per esempio prevenzione, le pattuglie, le scorte, per la sentire la rubina della bandiera e così via. Così fanno le loro funzioni, diciamo, di ordine pubblico. Quindi lo stesso corpo di polizia, di questi quattro corpi di polizia, alcuni soggetti fanno funzioni di ordine pubblico e alcuni soggetti fanno funzioni invece di polizia giudiziaria. È loro che possono poi emanare provvedimenti coercitivi. E sono poste dipendenze del pubblico ministero. Il commissario Montalbano, quando deve fare un arresto, sta facendo l'indagine, ma intanto riceve la telefonata della Procura del Pubblico, del Pubblico Ministero, perché è lui che coordina le indagini. E la polizia giudiziaria è un'indipendente del Pubblico Ministero. Tutti gli atti della polizia giudiziaria devono essere immediatamente comunicati al DM, che ha una sua prima valutazione di ricordate, l'ho fatto pomeriggio un'altra settimana. Il PM fa parte dell'ordinamento giudiziario, un magistrato, per cui già in questa fase ha una qualche garanzia, è pur sempre un magistrato, anche se un magistrato non giudicante, ma requirente, come funzione, ma come carriera, un magistrato. E poi il pubblico ministero deve attivare la convalida di fronte al giudice. Come il meccanismo della garanzia si è costruito come principio in Costituzione e poi trova lo sviluppo in una quantità di regole del codice di procedura penale, di cui vi leggo l'articolo 383, che dice: nei casi previsti dall'articolo 380, quindi nell'arresto obbligatorio di presenza, ogni persona è autorizzata a procedere all'arresto in flagranza quando si tratta di delitti perseguibili d'ufficio. La persona che ha eseguito l'arresto deve, senza ritardo, consegnare l'arrestato e le cose costituenti il corpo del reato alla polizia giudiziaria, la quale redige il verbale, la consegna e le lascia a copia. Quindi, in certe circostanze, tutti noi siamo incaricati di funzioni di polizia giudiziaria. Possiamo procedere all'arresto della persona, possiamo inseguire il ladro, possiamo inseguire l'omicidio, sperando che sia tutti di noi, perché se no si conviene correre dall'altra parte. E possiamo arrestarlo, cioè abbiamo la possibilità di svolgere funzioni in nome della collettività, come se fossimo un funzionario pubblico. La cosa interessante è che per farlo uno dovrebbe conoscere la perfezione del codice di procedura penale, perché lo può fare soltanto per determinati reati, con determinati pene edittali. C'è un abuso, non è che uno mi ruba la bicicletta e io lo prendo e la porto in prigione, perché lei ha fatto un abuso. O forse no, quindi bisogna valutare tutta la cosmologia la dico 180 e la liberazione precedente. Capire se è un reato che può portarmi o no ad avere l'obbligo della polizia giudiziaria di procedere all'arresto. Cosa diversa dall'arresto è il cosiddetto fermo di polizia. Anche fuori dai casi di flagranza, quando sussistono specifici elementi che fanno ritenere fondato il pericolo di fuga, il pubblico ministero dispone il fermo della persona gravemente indiziata di un delitto, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore al minimo di 2 anni e superiore al massimo di 6, ovvero un delitto concernente di armi di guerra e di esplosivi. Nei casi previsti in primo comma, prima che il pubblico ministero abbia assunto la direzione delle indagini, già ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'esterno di propria iniziativa. La polizia giudiziaria procede inoltre all'esterno di propria iniziativa qualora sia successivamente individuato e iniziato o qualora sopravvengono specifici elementi che rendono fondato il pericolo di fuga. Capite? Allora, noi abbiamo un'ipotesi di arresto e un'ipotesi invece di fermo di polizia. Il fermo di polizia è un provvedimento in qualche modo minore, ma comunque lesivo di libertà personale. Viene fermato per accertamento. Anche qui però scattano tutte le garanzie del caso, e cioè le garanzie dell'immediato intervento del PM e della Fondale. Nella legislazione speciale poi troviamo ipotesi anche diverse, per esempio per gli stranieri. Il problema dell'accertamento dell'identità della persona può portare all'accompagnamento in polizia, che è una terza figura. Sì, per me è preso che si aggira con aria di amitarda intorno al palazzo pubblico. Dicono, e qualifichi. Dice, oggi purtroppo ho dimenticato i documenti. E lui, cosa fanno? Lo accompagnano in questura per accertamento. E questo ovviamente è ancora una volta una limitazione di libertà personale. E questo poi costruito dai codici con tutta una serie di garanzie specifiche. Man mano si allontana dalla figura più importante che è l'arresto, le garanzie diventano, come dire, più amali di sé. Vi dico queste cose per turbarvi un po', perché mi interessa che voi capiate come le garanzie costituzionali siano fortemente innervate dall'amministrazione. Partendo dall'articolo 13, noi dovremmo sviluppare un discorso che va a prendersi dentro tutto il diritto penale. Anche perché, ragionate su questo semplice problema. Che cos'è che consente allo Stato di limitare la nostra libertà personale? Può lo Stato inventarsi qualsiasi motivo per cattato in prigione? Ossia, qualsiasi legge che soltanto perché votata dal Parlamento può essere finalmente sanzionata. Quali limiti ha lo Stato nel suo potere di punizione? Questo è un problema di grande importanza. La Corte Costituzionale, negli anni in cui c'era Giovanni Conso e qualche altro penalista di grande rigore, aveva elaborato la teoria cosiddetta dell'extrema ratio, cioè dicendo che il diritto penale può essere usato soltanto come extrema ratio, ossia come ultimo rimedio. Se c'è un bene della vita che deve essere protetto, lo Stato deve adeguare la sua legislazione in modo di proteggerlo, e solo di fronte a forti disvalori sociali, a cose immediatamente percepite dalla gente come di valore sociale, solo là commette la sanzione penale. Per cui la sanzione penale diventa l'extrema ratio dello strumentario che c'è lo Stato nella sua attività di repressione e di conseguenza anche di protezione dei beni sociali. È arrivata a una sentenza esplosiva che aveva dichiarato di legittimità costituzionale di una norma chiave del codice penale. L'articolo 5. Nessuno può evocare a propria scusa l'ignoranza della legge penale. Ignorantia legis non excusa, vecchio vocabolo latino. Cioè non si può, dice il codice penale, dire ma io non lo sapevo. La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo. In base a quale argomento? Beh, il caso era semplice, il caso era di un contadino matriciano che, facendo quello che da generazioni faceva nella sua famiglia, aveva rimodellato i canali di scolo della sua collina, del suo campo, problema di reflusso delle acque. La legge urbanistica contemplava questo comportamento come un atto di modificazione urbanistica sottoposto a concessione, e quindi uno strumento corto. Una norma della legge urbanistica diceva che qualsiasi atto che abusivo, nel senso che violava la norma sulla concessione, era punito penalmente, una sanzione pecuniaria, ma punito penalmente. Il contadino viene preso e messo sotto processo penale. E lui dice, non lo sapevo. E la Corte del Costituzionale ha detto, ha ragione lui. Ha ragione lui, perché se noi manteniamo la norma penale come estrema ratio, allora questa norma va benissimo. Ma più che meno. Nessuno può dire, ma io non sapevo che non si potesse uccidere. Davvero? Stuprare le donne nel bosco è reato? Non capite? Uno del genere va punito due volte. Anzi, probabilmente mi sarebbe anche una misura di sicurezza di cui avrei voluto parlare. Però, se uno invece dice non sapevo che per modificare la gola nel mio giardino aveva bisogno di una concessione edilizia e che questo era previsto dalla norma come delitto o come reato, voi capite che questo è a saltare la baracca, cioè se il legislatore usa la norma penale come rafforzatore di qualsiasi regola possibile e immaginabile, si perde la percezione immediata del valore sociale. E allora la Corte Costituzionale ha detto no, il diritto penale si giustifica laddove il valore sociale è evidente e condiviso. E allora lì può valere il principio della ignoranza legis non excusa. Ma se il legislatore abusa dello strumento penale, allora questo significa che non è più opponibile. Non è più opponibile il divieto di scusare per l'ignoranza. Cioè il giudice deve valutare le circostanze di fatto e non è più tenuto ad applicare la norma. Questo è un problema da noi complicatissimo, perché non c'è settimana, diciamo non c'è mese, in cui il legislatore non decide di introdurre una sanzione penale. La sanzione penale è più diretta. Ma per fare gli animali sicuramente non è un bene. Ma se la legge sulla protezione degli animali prevede che qualsiasi maltrattamento di animale sia punito penalmente, uccidere e mangiare comincia a essere penalmente a rischio. Sono animali, non hanno l'anima, non capisco. Anche le donne non c'erano l'anima, ma si sono spintate verso l'inizio del Novecento. Forse anche le zanzare verso il 2010 vanno l'anima, che ne so io. È un maltrattamento spezzare la zanzara sul muro. Lo faccio piano piano perché sono capite che questo fa saltare il collegamento tra quella che è la percezione del disvalore. Certo che prendere il cane e buttarlo giù nel come tutti sanno che non è meglio, soprattutto quello che passa sotto, che sono delle schizze alla notte. Ma danno a scopata del troppo, una trattare animale? La questione della marijuana. Io sono radicalmente contrario, sono uno dei pochi della mia generazione che non si è mai fatto una canna. Non ce n'è avuto bisogno perché io le faccio da solo le canne. Però sono fatti miei. Il problema è il disvalore sociale di farsi una canna è percepito così diffusamente da poter essere apposto penalmente, a parte poi la semplice cosa che non significa avere 30.000-40.000 persone in casa e solo per questo, e che giustifica un appalto pubblico di svariati decine di miliardi di euro per costruire nuove carceri, che non sembra come dire che non funziona il problema. Oppure un'amnistia ogni tanto, un ultimo. Cioè, l'uso del documento penale in un sistema democratico finisce con dover fare i conti con l'articolo 13. Ed è un fatto di bilanciamento. Lo spiegavo ieri, del bilanciamento di interessi. Ogni norma penale è un bilanciamento di interessi, perché bisogna dimostrare che il sommo valore della libertà personale è contrastato da un disvalore sociale. Allora l'omicidio non c'è dubbio, è la proprietà, la violazione della proprietà, la rapina, i reati ben noti, non c'è dubbio, ma si arriva al punto in cui ci si domanda qual è il valore sociale che va a bilanciare la fondamentale libertà personale, perché con questo deve fare i conti qualsiasi funzione penale. La Corte Costituzionale è molto restia a deflettere da un principio che è sempre dato, che la correlazione delle pene ai reati è discrezionalità del legislatore. Ma il giudice, dire ma questo è reato più grave, questo è meno grave, e il legislatore che fa gli elenchi, come avete visto in questo elenco, ci sono cose gravissime come l'omicidio e cose che uno può dire, ma è tanto grave, io non so. La pedofilia è considerata molto grave, forse giustamente, benissimo. Il reato di mafia è molto grave, benissimo. Ma sono tutti quanti individuati con delle scelte politiche, di politica legislativa, di politica criminale del legislatore. E adesso competente. Però nessuna legge penale di per sé è sottratta a una valutazione in termini di ragionevolezza e di bilanciamento di interesse. Per cui la Corte è arrivata a dire c'è una sanzione ingiusta. Per esempio, se un certo reato, c'è un certo periodo di norme, perché a un certo punto un reato colposo oppure doloso era punito in una certa maniera. E la Corte ha detto questa è violazione della ragionevolezza, violazione del principio di eguaglianza, perché per comportamento doloso, per comportamento colposo cambia tutto. E se viene pianificata la sanzione è un reato militare. Se mi pare fosse qualcosa che riguardava i danni al superiore. Ma una cosa del genere, non ricordo come sapete, non voglio dire sciocchezze, ma stava lì. E gli era punito rigorosamente, no? Nel senso che questa è una classica durezza militare. Bene, la cosa ha detto, forse proprio ci passa anche del manuale questo, la cosa ha detto, qui è irragionevole l'equiparazione della pena. I comportamenti sono oncologicamente, come loro sostanze diversi, e devono comportare pene diverse. L'altra volta, questo sicuramente riportato, sull'ingiuria. Uno che viene colato dalla polizia, dopo una certa discussione, domanda al suo paese. Processo penale per ingiuria a pubblico ufficiale, la Corte dice la pena di tale minima, cioè la prescrizione minima della pena, è fissato dalla legge, a un livello troppo alto per poter essere poi equamente sanzionato comportamenti di scarso rilievo. Una cosa è andare al suo paese, un'altra cosa è riempirlo a che punti, pure e tutti, non che fare commenti di cose che vanno alla sua famiglia. La gravità del comportamento deve avere una pena adeguata, e se il legislatore, come un livello minimo troppo elevato, questo è irragionevole. È irragionevole perché non bilancia l'articolo 13 con il valore sociale, con quell'altro principio, con quell'altro interesse, che deve essere in qualche modo equilibrato o riequilibrante, il contrappeso della libertà personale. Questo ovviamente apre tutta la discussione poi sulla natura della pena, sulla funzione della pena,